la tragica fine del maggiore Infelici. Il 14 giugno 1944 il Ferrazzani concludeva la sua operazione di ripiegamento insieme con i suoi camerati cartigiani di Morrovalle, Civitanova, San Severino, Camerino, Muccia e altre zone della provincia, consistenti in una pura e semplice operazione di salvamento dai gerarchi fascisti e con l'abbandono totale della massa di gente in buona fede e non responsabili delle abominevoli azioni compiute dai gerarchi stessi durante il tragico ultimo periodo del loro dominio, dandoci la prova della vera sconfitta nazifascista, poiché la massa delle popolazioni aveva voluto rimanere sicura di trovare nei nostri sentimenti comprensione, giustizia e libertà. Sul Ferrazzani ricadero seri sospetti in merito all'arresto, al martirio e alla fucilazione del maggiore Infelici, che pur non essendo suffragati da prove concrete, si presentano attendibili per il livore del personaggio al momento della fuga. Difatti, proprio il 14 giugno 1944, all'imbrunito patriota maggiore Reci Carabinieri Pasquale Infelici viene arrestato e consegnato ai tedeschi proprio da due facinorossi servitori del Ferrazzani, lasciati dal medesimo con l'incarico di accudire a pratiche di interesse economico familiare. Nota 64. La convinzione ferma che la piena responsabilità di ogni fatto negativo riferibile allo schieramento fascista sia da attribuire al capo della provincia Ferruccio Ferrazzani è almeno pari alla incondizionata fiducia che l'autore nutre per il console della milizia bassanese, ritenuto invece persona al di sopra di ogni sospetto per lo spirito altamente patriottico che lo anima. Senza voler esprimere definitivi giudizi a carico di questo o di quello sulle responsabilità che stanno alla base della morte atroce patita dal maggiore Infelici, dobbiamo tuttavia ricordare che le fasi conclusive della vicenda, arresto 8 giugno, assassino 14 dello stesso mese, si svolsero quando Ferrazzani, come abbiamo già riferito, da molti giorni si trovava a Salò. Il 12 maggio precedente lo aveva sostituito nella carica di capo della provincia il calabrese Ubaldo Rottoli, Siderno Marina, Reggio Calabria, 6-7-1904, Roma, 10-6-1976. Risulta dunque difficile credere che da un luogo così lontano da Macerata, ormai fuori gioco, Ferrazzani abbia potuto in qualche modo influire sull'arresto di Infelici. La disistima totale e la fiducia cieca nutrite per i personaggi di volta in volta citati spesso e volentieri portano fuori strada anche una persona di solito circospetta e dotata di buona fede come Fattorini. La responsabilità dell'arresto e la fucilazione del maggiore Infelici, originario comandante della legione dei Reci Carabinieri di Macerata, venne attribuita al console bassanese, quale vendetta per un immaginario screzio avvenuto sin dal suo insediamento al comando della Guardia Nazionale Repubblicana, in sostituzione del console Eugenio Caradonna e della contemporanea presa di comando del Corpo dei Carabinieri della provincia di Macerata, riunito in un unico comando su disposizione dell'alto comando militare fascista e non per volontà personale dello stesso bassanese. In realtà l'arresto del maggiore Infelici si deve attribuire unicamente alla grandezza dei suoi sentimenti, che raggiunsero le mete più alte tra i due amori più grandi, la patria e la famiglia. Si rifiutò di collaborare con l'avversario e con l'invasore, ma nel contempo volle mantenersi reperibile per l'estremo sacrificio in salvezza dei propri cari. La ragione dell'attribuzione di responsabilità al console bassanese per la sua fine si deve ricercare unicamente in una sorta di congiura politica che, basata sulla presunzione di una non sincera sua adesione al movimento patriottico, diede subito inizio alla diffusione di sospetti sul suo conto, ritenendo di poter raggiungere più facilmente quella condanna per i suoi trascorsi fascisti che il contributo patriottico copiosamente fornito non poteva cancellare. Su questa linea di insinuazioni, portata avanti spesso con deplorevole faciloneria e maligna compiacenza, si distinsero, con l'avvicinarsi della liberazione, molti individui arrivati di fresco, ma già tutti protesi nella politica postbellica, che con i loro atteggiamenti giunsero non di raro persino a ledere il prestigio del movimento patriottico e a mettere in cattiva luce anche le stesse libertà democratiche. L'arresto del maggiore Infelici esplose come un fulmine a ciel sereno, poiché la stessa organizzazione del nostro controspionaggio e quella di informazione interna non ebbero a captare alcuna notizia sull'evolversi dell'intenzione dei comandi nazifascisti. Il Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, oltre che addolorato per l'accaduto, fu seriamente allarmato per il fatto che l'arresto avesse potuto verificarsi senza aver destato alcun sospetto durante la preparazione. La fine del maggiore Infelici fu piena di eroismo, conforme a quel concetto del dovere che lo aveva preparato a tenersi disponibile anche per l'estremo sacrificio per un avvenire migliore della patria. La morte sopravvenne dopo uno stillicidio lungo e massacrante, sopportato con lucida persuasione e determinazione di operare nel vero interesse del popolo italiano. Rifiutò l'aiuto in extremis delle suore, che già avevano preparato il suo ingresso nel reparto degli agitati dell'ospedale psichiatrico, intendendo con ciò di far fede a quanto da lui professatosi, di mantenersi sempre disponibile per non pregiudicare i propri cari. Venne così trasportato in un casolare vicino alle casermette, ove un comando nazifascista aveva stabilito la sua sede provvisoria. Qui da specialisti del ramo venne sottoposto subito ad interrogatorio che, come era consuetudine, vide l'alternarsi di allettamenti e minacce di ogni specie. Durante una pausa del pressante martellamento poté essere avvicinato dal patriota maresciallo Antonio Cirilli, agente di primo piano nel nostro controspionaggio, facente parte in apparenza del comando inquisitore, il quale gli comunicò di tenersi pronto poiché era stato tutto predisposto per il suo salvataggio, ma egli non volle saperne di fuggire e chiese che si desistesse da ogni tentativo che avrebbe danneggiato i suoi familiari, dicendosi già rassegnato alla deportazione in Germania. Fu proprio questa rassegnazione forse a far credere ai nazifascisti che il maggiore Infelici conoscesse molto di più di quello che gli era stato attribuito. L'interrogatorio ebbe così a protrarsi sempre più oppressante sino a un pestaggio feroce. Dalla relazione del capo del nostro controspionaggio si poté conoscere tutto il martirio che dovette subire, di fronte al quale anche la volontà più ferrea avrebbe potuto vacillare ed essere annientata, ma il maggiore Infelici, senza rivelare il minimo particolare sui segreti del movimento patriottico regionale, tutto sopportò con stoicismo sino a rendere eroica la sopportazione stessa e sublime il suo estremo sacrificio. In ora avanzata della sera, condotto in aperta campagna nei paraggi delle casermette, fu fucilato da un plotone di esecuzione nazifascista. Come di consuetudine, fu un ufficiale della milizia volontaria della sicurezza nazionale, fresco repubblichino, che si riservò l'onore del corpo di grazia. A chiusura dell'orrendo misfatto. Nella notte stessa un farabutto tuttofare, ex carabiniere, interprete, faccendiere e cuciniere presso i reparti delle SS tedesche, e fascista benemerito della prima ora, soprannominato Mazza Mauro, del quale, per far fede all'impegno che ci siamo dati, non vogliamo riportare le generalità, con la bramosia di uno sciacallo in cerca di preda, spogliò la povera salma dell'orologio d'oro, della penna stilografica d'oro e delle circa 7.000 lire in biglietti di banca che all'Infelici erano stati amorosamente consegnati dalla consorte per far fronte alle prime occorrenze nella presunta deportazione in Germania. La salma venne poi amorosamente raccolta da un gruppo di contadini, testimoni non corti delle fasi della fucilazione, che provvidero al suo trasporto al cimitero di Macerata. Nella notte successiva, sempre al cimitero, su iniziativa del comitato, la salma fu sottoposta a esame necroscopico dal professor Benigno Varoni, che con sommo dolore constatò nelle molteplici contusioni e ferite le conseguenze del terribile ostaggio subito. Il maggiore dei regi carabinieri, Pasquale Infelici, volle unirsi ai mille e mille eroi del corpo della benemerita che nel tempo, vigili custodi del patrimonio spirituale del popolo italiano, seppero immolarsi per il suo bene e perché la giustizia divenisse sempre imperante. Nota 65. Gli atti del processo Vassanese, conclusosi in Firenze davanti a quel tribunale territoriale militare il 27 aprile 1946, richiamano tra l'altro la vicenda Infelici. Noi abbiamo ripercorso questi atti nella loro essenzialità e il lettore potrà prendere visione del nostro resoconto nel volume affiancato a questo memoriale. Al riguardo, con piena tranquillità di coscienza, si può affermare che il Vassanese, all'opposto di quanto attribuito sin dal suo insediamento al comando della Legione dei Carabinieri di Macerata, si adoperò a favore e in difesa del maggior Infelici, anche nei confronti del colonnello Nino Bixio, comandante della Legione dei Carabinieri di Ancona, collaborando con il comitato di Macerata, che in breve poté ottenere di farlo ricoverare nell'ospedale psichiatrico di Macerata, tramite la collaborazione del dottor Ennio Spadoni, di Miriam Lacara in Spadoni, di don Guido Mandolini, del professor Benigno Varoni e del professor Cesare Bartolotti. Intanto Macerata si andava facendo sempre più deserta. Anche i familiari dei fascisti, che per ragioni diverse avevano avuto o voluto seguire il ripiegamento delle forze nazifasciste, avevano abbandonato o cercavano di lasciare la città. Nei loro confronti il comitato operò nel senso di appianare le difficoltà. e di indirizzarli nei casorali. Nei loro confronti il comitato operò nel senso di appianare le difficoltà e di indirizzarli nei casorali rurali dove avrebbero trovato comprensione fraterna al di là di ogni considerazione ideologica o politica. Il comando nazista, coordinatore dei reparti in arretramento sino all'estremo limite della provincia di Pesaro Urbino, dopo la rottura delle trattative per il libero ripiegamento, aveva ritenuto di adottare i sistemi più duri, senza alcun riguardo verso chi che sia, solo in parte condizionati dai nostri cartelli ammonitori. Dagli improvvisi attacchi patriottici che in buona parte si sviluppavano a notte inoltrata. Sia per la necessità del disimpegno, sia per il rapido evolversi degli avvenimenti e sia per rappresaglia rispetto al non felice esito delle trattative intercorse, i tedeschi si impegnarono in uno sforzo massiccio, impiegando gran numero di uomini e mezzi, dall'artiglieria ai carri armati, sì da porre in difficoltà l'organizzazione patriottica e rappresentare una minaccia assai grave per le popolazioni della zona investita. L'azione nazifascista si esplicava attraverso attacchi che, esplodendo improvvisi, sfuggivano spesso al controllo del nostro controspionaggio e mettevano a repentaglio anche la nostra organizzazione di straffette di collegamento. Serie conseguenze non si determinarono solo grazie al rispetto rigoroso da parte di quasi tutti i gruppi operanti delle disposizioni a suo tempo impartite dal comitato di attenersi alla tattica dell'attacco improvviso e del ripiegamento immediato, possibilmente lontani dai centri abitati. La complessità della situazione e precipitare degli eventi consigliavano la più scrupolosa attenzione ed esigeva un'estrema ponderazione circa le azioni e gli accorgimenti da porre in atto. Venne perciò ritenuta urgente l'immediata convocazione del comitato. La riunione si tenne nel sotterraneo della chiesa di San Giovanni in Macerata nelle prime ore del mattino, presenti i patrioti in parte appartenenti al comitato e in parte collaboratori diretti del comitato stesso per i fabbisogni più urgenti. Don Quinto Linfozzi, Gino Crucianelli, Rodolfo Sarti, Amato Tiroboschi I, Florindo Mercuri, Dottor Luigi Simoncelli, Tino Marino, Mario Pianesi, Filippo Paolo Rossi, professoressa Antonina Berardi e sottotenente Renato Fattorini, Giovanni Brunelli, William Cardi, Paul Grunberg e Silvio Calimani. Dopo aver passato al vaglio delle opinioni la situazione determinata, si venne deciso di invitare le banche di Macerata ad occultare tutti i valori in loro possesso. Pertanto venne compilata la seguente lettera circolare che fu affidata per l'immediato recapito al patriota Florindo Mercuri. Raccomandata a mano, pregiatissimo signor direttore della banca Macerata, oggetto conservazione dei valori. Questo comitato, quale rappresentante legale del legittimo governo italiano, vi invita a provvedere immediatamente a mettere in sicuro tutto l'ammontare in denaro e in valori esistenti in codesta banca e sin d'ora vi rende responsabile per quanto non dovesse essere da voi adempiuto. Ossequi, viva l'Italia libera. Dalla sede 15 giugno 1944 per il Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, il presidente, firmato Verdi. Amato Tiraboschi si assunse il compito di far recapitare identica circolare agli istituti bancari delle province di Ancona e Pesaro. Venne deciso inoltre di intensificare le azioni dirette ad ostacolare il transito delle forze nazifasciste nel retroterra, ad impedire per quanto possibile le loro razzie ed a attirare verso la zona costiera, lasciandola appositamente libera al passaggio, sulla base del principio al nemico in fuga ponti d'oro, stabilendo di chiedere l'intervento della versione alleata solo in casi estremi per azioni di mitragliamento e spezzonamento a seconda delle necessità, allo scopo anche di impegnare nella misura più ampia possibile le forze nazifasciste, favorendo così l'avanzata delle truppe alleate. Riesaminato il piano, già concordato con i gruppi in merito alla liberazione e occupazione dei centri abitati, fu confermato l'incarico al forte e disciplinato gruppo Nicolò, comandato dal tenente Augusto Pantanetti, relativo all'occupazione di Macerata con disposizioni di ordine pubblico e di autodisciplina della compagine patriottica. Venne deciso inoltre di divulgare in tutta la regione la conferma delle raccomandazioni già fatte, di porre la massima attenzione perché i risentimenti burgiusi non dovessero sfociare in rappresaglie fratricide che nella maniera più assoluta dovevano essere evitate. Con il comandante Amato Tiraboschi venne stabilito di mantenere i contatti in forma giornaliera mediante l'accorgimento già da tempo in uso di porre in una cassettina per le elemosine nella chiesa di San Giovanni in Macerata un biglietto con su riportati in cifra, luoghi ed ore di incontro in programma per il giorno successivo. Il sistema di comunicazione tramite le staffette di collegamento consisteva nel riportare nel biglietto l'ora ed il paese in numeri, ricavando quello delle località dalle carte topografiche provinciali che al lato possedevano l'elenco dei centri abitati in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo. L'impostazione di questo ponte di collegamento per il mantenimento dei contatti personali fu ideato dal capo del controspionaggio e fu costantemente perfezionato grazie alla collaborazione della patriota professoressa Antonina Berardi. La sua piena efficienza in tutto il periodo della lotta si deve soprattutto alla semplicità della combinazione, che come tale non ebbe a destare alcun sospetto nei comandi nazifascisti, anche perché ne venne fatto un uso limitato a solo servizio dei maggiori responsabili dell'organizzazione patriottica regionale. Fra questi in primo piano Tomasi, Melia, Tiraboschi, Vassanese, Marinelli, Bocconi, Canonici, Don Linfozzi, Sarti, Crucianelli, Simoncelli, Dorrilli e i Fattorini. Nota 66. D'ogni erba un fascio. Vogliamo dire che non tutti i personaggi citati in questo passo meritano lo stesso esaltante giudizio. Per fare un esempio, solo la sconfinata fiducia anche in uomini dell'opposto versante, dai quali Fattorini verso l'epilogo della vicenda è riuscito a ottenere una certa collaborazione, non si sa quanto disinteressata, può giustificare il fatto che abbia messo sullo stesso piano quanto ha contribuito offerta alla causa patriottica uomini tremendamente diversi fra loro, quali Tommasi e Bassanese. Intanto si era felicemente conclusa l'azione di ricerca nei dintorni di Morrovalle di una famiglia rurale disposta ad accogliere nel suo casolare il console della forestale, dottor Mario Michelangeli, marito della signora Vittoria Salvador, sorella della Rosa Salvador, facente parte del nostro controspionaggio, impiegata presso la Sepralle e interprete presso il comando tedesco. L'occultamento del Michelangeli si era reso necessario non solo per sottrarlo a possibili azioni nazifasciste, ma anche per porlo al sicuro da pericoli provenienti dalla stessa nostra parte, poiché, non conoscendo le sue benemerenze patriottiche ed essendo stato il Michelangeli sempre visto come comandante di un raggruppamento della milizia fascista, avrebbe potuto subire le conseguenze della sua posizione. Il console Michelangeli, rimasto al suo posto di comando nella forestale, pur concedendo alla moglie Vittoria Salvador di collaborare in forma ampia ed appassionata con il movimento patriottico regionale, aveva subito fatto capire di non volere contatti diretti. Tale atteggiamento era stato da noi ritenuto una valida forma cautelativa di interesse reciproco, essendo risultato da escludersi la possibilità che il Michelangeli tentasse il doppio gioco in grado di mantenergli il posto, comunque le faccende si fossero potute concludere. La sua collaborazione, iniziata si è protrattasi con consegne di benzina, pneumatici per auto e moto, vettovagliamento e armi diverse, si sviluppò intensificandosi tramite il patriota Florindo Mercuri, con azioni temerarie nelle quali si distinse la consorte Vittoria Salvador. Da tale collaborazione con il console di Michelangeli, il movimento patriottico regionale ricavò notevole apporto, poiché neutralizzando le forze destinate al controllo forestale, si rese di fatto libero e senza spargimento di sangue fraterno il transito dei gruppi in tutta la fascia montana, eliminando altresì ogni intralcio per i lanci di armi e vettovagliamento. Dopo aver provveduto alla necessaria sistemazione del Michelangeli, unitamente a mio figlio Renato, mi premurrai di convocare il generale Salvatore Melia al mio domicilio con la professoressa Antonina Berardi, il colonnello Salvatore Alfieri, il colonnello Valfrido Egidi, il capitano Cino Bianchini, Rodolfo Sarti, Cino Crucianelli, il dottor Luigi Simonelli, il giovane Gaspare Gasparrini, Silvio Calimani e il radiotelegrafista Silvio D'Arcangelis. Nella riunione vennero ulteriormente illustrate le ragioni che avevano portato alla rinuncia definitiva della presa di Ancona per il 24 giugno 1944. A riguardo il generale Melia, sostenuto anche dal colonnello Gide, trovò da ridire, qualificando dolorosa ed anche arbitraria la rinuncia stessa, perché priva di una preventiva approvazione. Il generale fece seguire una circostanziata esposizione del suo piano operativo di concezione militare, che come base di attacco patriottico avrebbe dovuto poggiare su attacchi improvvisi dei gruppi numericamente più importanti, seguiti da sabotaggi a catena e interventi dell'aviazione alleata. Facemmo però presente che nel suo piano trovava scarsa considerazione alcuni fatti. Nel suo piano trovavano scarsa considerazione alcuni fatti, quali la poca disponibilità di mitragliatrici da 20, i danni al patrimonio, le rappresaglie contro la popolazione, i danni e i lutti derivanti dai bombardamenti alleati e il pericolo di un prolungarsi della presenza in zona delle forze nazifasciste. Cosa quest'ultima possibilissima, poiché i nostri alleati, quando l'occupazione di una determinata zona non rivestiva carattere di interesse generale, alla prima seria resistenza preferivano la prudenza all'attacco, ben sapendo che il tempo lavorava a loro favore. Alla fine, in base anche alla constatazione dei risultati ottenuti, venne deciso di proseguire sull'indirizzo assunto e, per rendere più efficace l'azione patriottica, venne concordato di potenziare il raggruppamento delle staffette, non solo per colmare le perdite subite, ma soprattutto per rendere più celere lo scambio di notizie, in special modo nel settore dei giovani ufficiali che, aumentati di numero dalla impostazione di origine, come in precedenza già riferito, come audaci reporter erano riusciti a installarsi nei punti più delicati del quadro delle operazioni in corso. Unitamente al radiotelegrafista d'Arcangelis e al capitano Gino Bianchini, vennero passate al vaglio tutte le possibilità fisiche di coloro che avrebbero dovuto esplicare l'enorme lavoro di ricetrasmettere, stabilendo quindi alcune modifiche organizzative per una più celere effettuazione delle operazioni di carica degli accumulatori di energia e di quelle necessarie per cifrare e decifrare i messaggi in arrivo e in partenza. Si dispose inoltre un aumento di uomini nel settore di protezione della rete trasmittente e venne redatto e siglato anche dal generale Meglia un nuovo messaggio diretto al comando militare italiano e alleato a conferma del precedente relativo alla non consigliabile effettuazione dell'operazione richiesta, operazione ancora 24/6/1944, che andava in conseguenza ad annullare anche i bombardamenti di appoggio preventivo all'operazione che si sarebbe verificata nella località di Macerata, Camerino, Fabriano, Porto Civitanova, Porto Recanati e Falconara Marittima. In tutta la regione la conduzione della lotta si era andata nel frattempo complicando sia per la maggiore irruenza delle forze naziste sia per talune arbitrarie iniziative personali, specie nel settore dei gruppi GAP contaminati dagli ultimi arrivati, le cui azioni non sempre si rivelavano felici. Queste calamità degli ultimi arrivati, in buona parte pieni di entusiasmo ma non privi di faciloneria, era stata sempre seriamente combattuta, come più volte detto, e per il comitato la questione risultò di difficilissima soluzione, divenendo un problema seriamente preoccupante nel maceratese. Matelica, Serrepetrona, San Severino, Cingoli e Camerino, e non trascurabile nella zona di Ancona e Pesaro Urbino, in special modo nella località di Serra San Quirico, Genga, Arcevi, Albagina e Fabriano. Il fenomeno si era determinato per diverse ragioni di sviluppo patriottico, fra le quali l'afflusso nel camerinese di tedeschi con l'intenzione di farsi prigionieri, la fiducia dei quali poteva essere anche stata produttiva, anche se non dar loro credito sarebbe stato meglio. La trattativa svoltasi tra il comando nazista e il comitato di Macerata per il libero transito delle truppe tedesche, nata, sviluppatasi e conclusasi senza nulla di fatto in quella zona e con elementi patriottici a esse appartenenti. Ed infine l'ingerenza di uomini politici, in particolare da parte dei rappresentanti del Partito Comunista insieme al Comitato di Liberazione Nazionale di Camerino, i quali, nella persuasione di poter potenziare il proprio partito con l'ingenuità della buona fede, avevano favorito l'afflusso di uomini in montagna verso i gruppi patriottici senza tener conto delle raccomandazioni ricevute. Nota 67. La delicatezza del momento porta Fattorini a criticare la politica comunista tutta intenta a raccogliere intorno al movimento resistenziale il maggior numero possibile di giovani, senza star tanto a sottilizzare sui loro discutibili comportamenti del giorno prima. Nell'intento di contenere nella maniera più ampia possibile tanto la faziosità politica quanto la leggerezza nel procedere, ambedue pericolose e disgregative nel campo patriottico, era stata rivolta raccomandazione al console Pazzanese di voler dare disposizione ai comandi della stazione dei carabinieri da lui dipendenti perché ponessero tutta la loro solerte attenzione nella zona di loro competenza al controllo della situazione e, qualora necessario, intervenissero con buon senso cercando di persuadere gli indisciplinati a riportarsi nella via tracciata dalle raccomandazioni del comitato di Macerata. il ripetersi delle azioni, che in buona parte si concludevano con successo, aveva portato i comandi tedeschi ad individuare nei patrioti responsabili dei loro insuccessi e su questa linea di persuasione svilupparono attacchi nelle fasce montane della regione con maggiore impegno di uomini e di mezzi pesanti e con uso dell'artiglieria senza alcun riguardo per la popolazione. Il comando militare italiano e alleato, sulla scorta delle nostre comunicazioni, aveva già da tempo posto sotto controllo della propria aviazione le zone di Monteurbone e Morrovalle allo scopo di proteggere la riggia trasmittente nel suo nervante lavoro. Il comitato aveva stabilito che gli spostamenti fossero notturni, lasciando alle ore del giorno le sole azioni singole. Difficoltà venivano anche dall'intensificarsi delle attività dell'aviazione tedesca, che operando con piccoli aeroplani a bassa quota nelle prime ore del mattino e nelle ultime del pomeriggio, oltre a rendere più difficoltose le nostre azioni, ponevano in atto un evidente collegamento tra i comandi tedeschi dislocati in posizione di comodo per poter meglio guidare la loro intelligente tattica di offesa e di arretramento. Venne allora redatto un cifrato che fu trasmesso con urgenza, segnalando il movimento degli aeroplani tedeschi sulle zone di Monteurbone e di Morrovalle. Si può con tranquillità affermare che le informazioni sui movimenti ordinati dal comando tedesco non solo furono determinanti nel facilitare l'avanzata dell'esercito italiano e alleato, ma furono anche di guida per gli sviluppi susseguenti. Una mattina, in procinto di partire per Macerata con la mia Fiat T509, avevo dovuto abbandonare la Fiat bicicletta per il calo fisico. Il vergaro Antonio Porfiri ci presentò Umberto Ciacchini di Monteurbone, il quale si premurò di comunicarci che, pur senza aver preso contatto con i capi del movimento patriottico di Monteurbone, aveva operato da patriota conquistandosi la simpatia di tutti. Venne quindi accolto nelle nostre file e, in attesa di nuovi sviluppi, gli venne affidato l'incarico di collaborare per il salvamento della centrale elettrica del luogo e di altre strutture di interesse patriottico, mentre diveniva sempre più difficile e pericolosa l'azione della nostra organizzazione di staffette di collegamento. In costante allarme erano sempre anche i gruppi patriottici operanti nella fascia montana, che furono oggetto di attacchi improvvisi con armi pesanti. Però, come fu constatato in una riunione del comitato presso la chiesa di San Giovanni, presenti Amato di Raboschi I, Don Quinto Linfozzi, Tino Marino, il dottor Luigi Simoncelli, Rodolfo Sarti, Filippo Paolo Rossi, Gino Crucianelli e Guerrino Vitali, in generale il complesso patriottico regionale appariva più padrone che succube del nemico. Il giorno successivo, dietro richiesta del Tiraboschi, unitamente ai patrioti Rodolfo Sarti e Gino Crucianelli, mi recai a una nuova riunione in Osimo, alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del Comitato di Liberazione di Ancona, e dove ebbi il piacere di incontrarmi nuovamente con l'avvocato Oddo Marinelli, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Ancona, con l'avvocato Alessandro Bocconi e con Plinio Canonici. In ordine alla valutazione della situazione contingente si convenne sulla validità del sistema di conduzione patriottica nonostante la recrudescenza in atto, e venne confermato al comando militare della provincia di Ancona il tenente colonnello Remo Corradi Gancia. Nonostante tutte le benemerenze acquisite nel settore militare di Ancona dei patrioti capitano Emanuele Giaccaglia, tenente Mario Negri e tenente Alberto Gabrielli. Nota 68. L'avversione dell'autore per il colonnello Remo Corradi Gancia, i motivi li abbiamo già largamente sottolineati, continua a farsi sentire. La ritirata fascista era ormai in corso, con la fuga dei Geracchi che, lasciando in balia di se stessa tutta la massa popolare che in buona parte, che in buona fede o costretta per altre ragioni di preminenza economia familiare, aveva seguito la tragica avventura. A seguito di questa affrettata partenza dei Geracchi, non certamente gloriosa, l'esito dei maggiori centri si era fatto sempre più massiccio, fino a far divenire i centri stessi quasi deserti. Ma gran parte della popolazione fascista, a posto di seguire i nazifascisti, si andava sempre più riversando nelle zone rurali, ove, in forma spontanea, sostenuta peraltro anche dalle raccomandazioni del Comitato di Liberazione Nazionale, venne accolta con premurosa attenzione. Questa manifestazione popolare forniva la prova inequivocabile che il complesso patriottico, nonostante la ininterrotta lotta sostenuta in un evolversi di azioni altimendose ed eroiche, impegnando in forma massiccia le forze nazifasciste sino a costringere alla richiesta di concessioni, aveva finito per conquistare la più grande delle sue vittorie. Le famiglie ritrovavano nel sentimento patriottico quei valori di fraternità veramente sentita e operante che, rendendo migliori portano ad un operato che fa divenire l'azione eroica sublime e altruistica. Gli eventi cominciavano a fornire indizi sicuri che la liberazione della nostra regione si avviava a grandi passi. A seguito di ciò, il Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata ritenne opportuno dichiarare sorpassato il prestito di lire 300.000 richiesto a suo tempo alla Cassa di Risparmio della provincia di Macerata e garantito da patrioti avvocato Achille Achilli, veterinario e non avvocato, era Achille Achilli, Montelupone, 16/2/1904, Macerata 29/6/1964, nota del redattore, Giulio Ranzuglia e Alfredo Antolini. Nel contempo, in coerenza con il precipitare degli eventi, ma molto più per poter far fronte alle possibili esplosioni di rancore represso e contenere nella giusta linea di umana convivenza anche gli eventuali risentimenti, si stabilì un piano di azione in grado di far fronte a tutte le peculiarità dei primi periodi della liberazione, sulla base dell'esperienza acquisita nella lotta sostenuta. Per rendere coerente l'azione nei confronti della complessità del momento, ritenne opportuno e necessario di portare a conoscenza del bassanese i nominativi dei facenti parte della nostra organizzazione, che per ragioni cautelative aveva operato e si era sviluppata sulle rigide leggi della clandestinità. Venne anche deciso che gli elementi apparentemente compromessi agli occhi della popolazione e in buona parte anche del complesso patriottico per la loro permanenza nei punti chiave dei comandi nazifascisti fossero posti sotto la protezione dei carabinieri in ogni singola caserma e difesi nei confronti di chiunque, ivi compresi gli stessi comandi alleati. Analogo trattamento venne stabilito per i neofascisti apparentemente o sostanzialmente colpevoli di misfatti, i quali per maggiore protezione e sicurezza personale avrebbero dovuto essere tutti arrestati e posti nelle carceri. Venne infine riconosciuta la necessità di provvedere alle protezioni dello stesso console bassanese, che per le apparenti responsabilità attribuite all'opinione pubblica trovava un buon 70% del complesso patriottico paurosamente mal disposto nei suoi riguardi. Da un breve giro di orizzonti sulla situazione della città di Macerata emerse che il patriota maggiore Guido Malatini, Macerata 28/5/1908-25/1988, nota del redattore, comandante del locale GAP in collaborazione con il gruppo patriottico della contrada Rotelli, non avrebbe potuto intervenire con il necessario mordente per contrastare l'azione distruttiva delle squadre dei guastatori tedeschi che, come preannunciato dal nostro controspionaggio, sarebbero state quanto prima impiegate. Purtroppo, in questo settore dei gruppi di azione patriottica, come già constatato con il comandante Amato Tiraboschi, primo, escluse le zone di Pesaro e Urbino, ove i GAP agivano in forma chiara e alquanto allarmante, si erano date forme di indisciplina che gli stessi comitati di liberazione nazionale di zona non riuscivano a contenere. E nell'ultimo periodo vi era stata una recrudescenza forse dovuta a infiltrazioni di elementi dell'ultima ora. Quindi venne decisa la divulgazione delle raccomandazioni mirate a contenere questa incoerenza che anche nella più benigna delle conclusioni portava all'onere della seria rappresaglia contro le inermi popolazioni. Risultò inoltre non chiaro l'agire dei funzionari delle banche locali già invitati da alcuni giorni a porre in salvo i valori esistenti nelle banche stesse. A seguito di ciò, dopo un approfondito esame, venne ritenuto necessario un mio intervento diretto. Facendo seguito alla deliberazione del Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, ritenne urgente far ricercare dalla nostra organizzazione di informazioni interne i dati riguardanti le disposizioni già da noi impartite per il salvamento dei valori esistenti presso le banche locali e decisi di recarmi personalmente presso la direzione della Cassa di Risparmio di Macerata, anche perché ciò mi avrebbe dato la possibilità di disdire il prestito richiesto di 300.000 lire. Qui si è già fatto cenno. Nonostante il clima di tensione esistente e di ben giustificata diffidenza non trovai eccessiva difficoltà per essere ricevuto unitamente al patriota paracadutista Tino Marino dal dottor Formiconi, direttore generale della Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, costui persona energica e intelligente ben degna del posto occupato, già da me ben conosciuto per le ragioni inerenti alla mia attività artigianale nel campo delle macchine per ufficio e rappresentanza delle medesime, mi accolse con la cortesia abituale, precisandomi subito che se la mia visita aveva per ragione l'offerta di macchine o bisogno di crediti, nulla vi era da fare, poiché il consiglio di amministrazione aveva già deliberato di rimettere il tutto a tempi migliori. Fece allora presente che in veste di persona incaricata dal Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Macerata, chiedevo notizie circa il salvamento dei valori in possesso dell'istituto da lui rappresentato, giuste le disposizioni del comitato stesso trasmesse a mezzo sua lettera, rimessa e consegnata il 15/6/44. Inoltre presentai rinuncia al prestito di lire 300.000, già approvato dall'istituto stesso a seguito delle firme di garanzia dei ricordati Achille Achilli, Giulio Ranzuglia e Alfredo Antolini. Dopo un breve momento di indecisione, il Formigone rivelò che l'operazione di grande responsabilità personale e impegno operativo per il salvamento del forte carico di valori diversi in possesso della cassa era stata già eseguita, anche perché il desiderato del comitato era stato trovato in perfetta armonia con le stesse volontà del suo consiglio di amministrazione. A chiusura del colloquio, il Formigone, nell'esternarci la sua soddisfazione per il dovere compiuto, volle comunicarmi che, da sicure notizie pervenutegli da fonti attendibili, risultava che la Banca d'Italia di Macerata non aveva ricevuto alcuna lettera o comunicazione da parte del comitato invitante all'occultamento dei valori in suo possesso. Intanto si era reso urgente il mio ritorno a Montelupone per ragioni direttamente inerenti alla composizione di cifrati da inoltrare al comando militare italiano e alleato, dopo il mio raggiunto accordo con il generale Melia, poiché tra questi e il radiotelegrafista era sotto un piccolo diverbio a causa degli ordini da me già impartiti, riguardanti l'esclusione dei bombardamenti, dei mitragliamenti e degli ispezionamenti da parte dell'aviazione alleata, da richiedere solo in casi di estrema necessità. Infatti a tarda sera passai, unitamente a Tino Marino e Paul Grunberg, alla caserma dei carabinieri, dove trovammo pronti il console Bassanese e la signora Cardi, e tutti insieme si proseguì per Montelupone. All'arrivo il generale Melia esternò il suo disappunto nei riguardi dei comportamenti la missione della ricetrasmittente per la mancata esecuzione dei suoi ordini. Lo pregai allora di voler considerare l'accaduto non sotto il profilo di una voluta disobbedienza ai suoi ordini, ma semplicemente effetto del vertiginoso precipitare degli eventi, rinviando comunque al mattino seguente la questione, non senza aver prima discusso della notizia che segnalava la presenza del generale Kesselling sulla direttrice stradale Foligno-Assisi-Perugia, con pernottamente sede del comando nella villa Costanzi nei pressi di Spello, e che quasi ci indusse per un momento ad intravedere un nostro intervento armato in accordo con il comando militare italiano e alleato. Ma richiamati alla seria ponderazione della complessità dell'azione da svolgere e fatto il confronto tra le nostre possibilità di improvvisazione, ardimento ed esperienza di guerriglia e la capacità delle truppe e dei comandi tedeschi, unitamente alle distruzioni che sarebbero derivate dal necessario intervento dell'aviazione alleata, si ritenne subito impraticabile e velleitaria un'azione del genere. L'opinione non ottenne però il completo benestare del generale Melia, che con diverse opposte tesi volle puntualizzare l'importanza dell'azione patriottica che, se ben predisposta e arditamente condotta in accordo con le forze della zona da investire e con il comando militare italiano alleato, avrebbe potuto concludersi con un attivo di grande importanza, risolutivo dell'intero arco della guerra in corso, precisando inoltre che quale comandante delle forze patriottiche delle Marche e dell'Umbria si assumeva tutte le responsabilità inerenti e coerenti. A seguito di questa presa di posizione del generale Melia, che avrebbe potuto divenire anche seriamente controproducente nell'intera zona di nostra competenza, si approfondirono ulteriormente i pro e i contro, convenendosi da parte della maggioranza sulla insussistenza del potenziale minimo indispensabile ad un'azione oltre i confini della nostra regione. Il dibattito, pur non essendosi mai discostato dalla fraterna reciproca stima, rischiava di avviarsi su una strada, quella del cui comando io, che avrebbe potuto preludere ad una serie di prese di posizioni personali pericolosissime, dando luogo al contrasto fra due concetti opposti, entrambi con il proprio difetto, quello del comitato, forse con troppo timore per l'indispensabile intervento dell'aviazione alleata a seguito delle sue possibili ampie distruzioni e lutti per la popolazione, e quella del comando militare poggiante sulla certezza che comunque le cose si fossero concluse, il prestigio personale degli appartenenti al comando stesso non solo si sarebbe confermato, ma anche di gran lunga avvantaggiato. Ad evitare il peggio venne incaricato il patriota Paul Grunberg, esperto dei luoghi e a conoscenza dell'organizzazione patriottica UMPA per effetto di numerose azioni in precedenza ivi esplicate, di seguire una missione esplorativa, fissando un nuovo incontro sulle tarde ore della serata seguente nel domicilio del generale Melia. Il Grunberg si dispose subito per la partenza, precisando che avrebbe utilizzato il gruppo di Muccia e quello di Colfiorito per convergere su Foligno, allo scopo di ottenere la collaborazione necessaria per la presa di contatto con l'organizzazione patriottica di Assisi e di Spello. In effetti, il coraggioso, intelligente e dinamico giovane, con l'ausilio dei mezzi di locomozione dei carabinieri, mediante l'appoggio dei medesimi e la collaborazione del GAP di Foligno, Assisi e Spello, esplicò con successo la missione affidatagli, riuscendo ad essere presenti in Montelupone poco dopo l'orario stabilito per il nuovo incontro con il generale Melia. Infatti, alle prime ore del mattino seguente, nel domicilio del generale, presenti anche il colonnello Wilfredo Cidi e il geometra Gaspare Gasparini, il Grunberg diede relazione precisando che mediante il prezioso ausilio dell'organizzazione patriottica Umbra e in special modo quella di Foligno, Assisi e Spello era riuscito ad avvicinarsi alla cortina di protezione dei segreti del comando tedesco, ottenendo però soltanto di fare alcune deduzioni circa la logica e la forza dell'avversario che non giocavano a favore dell'intervento. La relazione del Grunberg, esposta con la sincerità e rudezza del patriota, denunciava una sostanziale carenza di conoscenza dei piani e degli spostamenti del generale Kesselring, per cui l'eventuale colpo di mano patriottico avrebbe potuto risultare controproducente e pieno di serie conseguenze sia per i gruppi come per la popolazione, mentre l'intervento della versione alleata, data la posizione di Spello con costruzioni salienti verso la collina e confinanti con Villa Costanzi, avrebbe potuto concludersi con la totale distruzione del paese stesso. Queste ragioni finirono per convincere il comando militare patriottico a rinunciare all'operazione e venne quindi deciso di non trasmettere al comando militare italiano e alleato la notizia riguardante la presunta presenza del generale Kesselring nella provincia di Perugia.